Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, al microfono Emanuela Campanile. Il controverso muro sul confine meridionale degli Stati Uniti, previsto dalla legge firmata pochi giorni fa dal presidente George Bush, potrebbe non vedere mai la luce. Alla notizia dà rilievo il quotidiano conservatore Washington Times, che appunto riporta le perplessità espresse sia dai promotori della barriera che dai suoi oppositori. Poco più dicono che uno stunt elettorale. Questo controverso muro servirebbe per sigillare la frontiera con il Messico al narcotraffico, all'immigrazione clandestina, e appunto potrebbe questa promessa non essere mai mantenuta. E noi ne parliamo con Massimo Teodori, docente di storia e istituzioni degli Stati Uniti. Benvenuto.
Buongiorno agli ascoltatori.
Allora, la situazione qual è attualmente?
Ma innanzitutto bisognerebbe un po' ricordare il contesto di questo muro. Il contesto di questo muro è che c'è una lunghissima frontiera con il Messico. Questa lunghissima frontiera di molte migliaia di miglia con il Messico è una frontiera che viene continuamente passata dagli immigrati latinos provenienti dal Messico, da altri paesi dell'America Latina. Attualmente vi sono la minoranza ispanica negli Stati Uniti è la maggiore minoranza, con circa oltre 60 milioni di individui, cioè il 20-21% della popolazione americana, e ci sono dai 10 milioni ai 15 milioni stimati di immigrati latinos illegittimi, insomma, che sono passati attraverso questa frontiera. E quindi il problema è un problema molto importante, è un problema molto importante che riguarda soprattutto gli stati del sud-ovest, innanzitutto la California, il Texas, l'Arizona e il New Mexico. In California, do sempre dei dati perché per rendersi conto, certo, della situazione, California, che è lo stato più popoloso degli Stati Uniti, la metà ormai della popolazione sono ispanici e oltre questa metà di legittimi ispanici ce ne sono alcuni milioni di illegittimi. Il problema si pone a questo, naturalmente. Voglio dire, ci sono all'interno stesso del partito del presidente repubblicano ci sono degli atteggiamenti molto controversi, perché da una parte si vuole la maniera molto, molto forte, dall'altra parte ci sono gli interessi industriali e agricoli che vogliono questa manodopera, che è una manodopera a buon mercato, che si trova facilmente, per cui c'è bisogno soprattutto per i lavori stagionali e agricoli. E quindi innanzitutto il progetto del muro ha molto un sapore elettorale, per dare un po' soddisfazione agli elementi, diciamo, più conservatori, più tradizionali, quelli insomma che non vogliono che l'immigrazione e la popolazione americana aumenti, soprattutto dal punto di vista degli ispanici. Quindi è stato fatto per dare soddisfazione. Vedremo come vanno le elezioni, perché dipende molto come vanno le elezioni. Se le elezioni di midterm, che sono fra una settimana, daranno una maggioranza ai democratici anche negli stati del sud-ovest, che attualmente sono tenuti quasi tutti dai repubblicani, probabilmente la decisione non sarà applicata e si troveranno altre soluzioni.
Comunque l'idea di questo muro, di questa misura tra virgolette di sicurezza, non è un'idea di George Bush, risale a prima.
Sì, no, non è un'idea di George Bush, che anzi, diciamo, il presidente è stato sempre in questo periodo molto, diciamo, per una linea molto aperturista rispetto agli immigrati. Lui voleva già in passato legittimare tutti gli immigrati illegali. Parliamo di una grande cifra, perché parliamo, come dicevo prima, di 10 milioni, soprattutto perché oggi i repubblicani sanno molto bene che le prossime elezioni di mezzo termine e soprattutto le prossime elezioni presidenziali fra due anni saranno tutte giocate a seconda di come voterà la minoranza degli ispanici, che è diventata decisiva in tutti gli stati del sud-ovest, ma quindi più in generale per tutti gli Stati Uniti. Quindi il presidente Bush ha tenuto un atteggiamento un po' per convinzione, un po' per soddisfare gli interessi della di quelli che hanno bisogno della manovalanza agricola, un po' per ragioni elettorali, molto aperturista, ma ha trovato una grande resistenza soprattutto all'interno del proprio partito repubblicano, ma anche in grossi settori democratici.
Si può dire dunque che la politica statunitense verso il Messico sia controversa tanto quanto l'idea di questo muro?
Beh, sì, il problema non è controverso, il problema è che si trovano per la prima volta gli Stati Uniti ad avere una massa di immigrati da un paese contiguo, mentre tutte le ondate degli immigrati nel corso della storia americana venivano da oltreoceano, venivano prima dall'Europa, poi dall'Asia,
sì.
Eccetera. Questa è la prima volta che viene da un paese che è molto che è contiguo, non solo è contiguo, ma si verifica il fenomeno per la prima volta, diciamo, nella storia del melting pot americano, in cui la popolazione di origine ispanica, i latinos, conservano negli Stati Uniti la loro lingua, per cui ormai molti stati sono degli stati a doppia lingua, inglese e spagnolo, e questo crea un problema di integrazione. C'è anche qualche scienziato politico il quale dice: ma è la prima volta che una minoranza non si mescolerà per due ragioni, perché è contigua al paese di origine con il quale mantiene uno stretto rapporto continuativo e perché mantiene la propria lingua, e quindi questo romperà, diciamo, un po' quel processo di integrazione del melting pot che ha riguardato tutte le minoranze, comprese quella nera, anche se è stato molto conflittuale l'integrazione dei neri, come è noto.
Comunque è un problema che si trascina da molto tempo. Fece scalpore quell'immagine del cartello con scritto no parking a chi, quindi nessun parcheggio,
certo.
A chi, qui in spagnolo.
Anche perché, come poi c'è stato anche un celebre film di cui non ricordo il nome che insomma raccontava questa vicenda. Questa è una vicenda nella quale molti muoiono, perché certo. Anche oggi ci sono delle barriere di filo spinato, c'è una terra di nessuno in cui i tentativi di passare in terra americana sono massicci, e quindi molte volte ci sono sia degli incidenti per caso, sia anche le guardie di frontiera che sparano, eccetera. Quindi il fenomeno è un fenomeno, non è marginale, è un fenomeno, diciamo, di massa che ha diversi aspetti.
Professore, un'ultima domanda. C'è chi avanza l'ipotesi che la paura degli Stati Uniti nei confronti dei latinos nasca dal desiderio dei messicani di riconquistare alcune terre portate via dagli statunitensi. È vero?
Beh, insomma, questo non riconquistare le terre no, però certamente negli stati contigui al Messico, che sono passati agli Stati Uniti a metà dell'Ottocento, insomma, con la guerra degli Stati Uniti e con l'acquisto di larghe zone, beh, certamente lì l'identità culturale e sociale delle popolazioni ormai è molto mista ed è in alcune zone in prevalenza di carattere ispanica rispetto a quella anglosassone, quindi piuttosto che una riconquista territoriale direi una riconquista o un'occupazione social-culturale o antropologica, la chiamerei piuttosto così.
Una vera e propria storia da seguire, perché poi come lei ci ricordava bisognerà vedere appunto le elezioni negli Stati Uniti come andranno a finire, poi anche Vincent Fox passerà le consegne il prossimo 1° dicembre a Felipe Calderón, ricordiamo Vincent Fox, presidente uscente del Messico, e vedremo anche come Calderón gestirà la situazione, i rapporti tra...
Certo, perché insomma, come ognuno sa, ormai l'America Latina è tutta quanta percorsa da forti correnti anti-americane, che hanno i loro esponenti di punta, i Chavez, eccetera, c'è Lula, insomma, con il suo populismo ambiguo, eccetera. Quindi anche il Messico in una qualche misura è influenzato da questa grossa corrente che pervade tutta l'America Latina.
Allora, io ringrazio il professor Massimo Teodori, docente di storia e istituzioni degli Stati Uniti dell'Università di Scienze Politiche di Perugia. Grazie per essere stato con noi e buona giornata.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori della vostra radio.
Grazie. Allora, ricordo anche che i vescovi statunitensi e messicani celebreranno il 2 novembre la messa a ridosso della recinzione che diventerà un muro anti-immigrazione tra i due paesi e proprio secondo il vescovo Renato Ascencio León, vescovo di Ciudad Juarez, presidente della Commissione Episcopale per la Pastorale della Mobilità Umana e membro del Pontificio Consiglio per la Pastorale degli Immigrati ed Itineranti, ha ricordato i vescovi degli Stati Uniti sistemeranno il loro altare sul proprio territorio, noi su quello messicano e faremo lo stesso appunto sul nostro, così da comunicare vedendoci reciprocamente attraverso la palizzata. E proprio sul ruolo e la visione della Chiesa circa questo muro abbiamo sentito Sua Eminenza il Cardinale Javier Lozano Barragán, latinoamericano, presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, nonché consultore della Pontificia Commissione per l'America Latina. Sentiamo la sua dichiarazione.
Prima di tutto dobbiamo dire che ogni paese ha il diritto di proteggere le sue frontiere e anche di stabilire le norme, le leggi secondo le quali una persona che non appartiene a quel popolo possa entrare al paese. Sì, però queste norme devono essere sempre d'accordo alla dignità della persona umana. E io, al mio sommesso parere, penso che un muro come quello che hanno messo loro lì non appartiene a una misura intelligente per fare rispettare la propria frontiera, la propria sovranità. È qualcosa che si doveva avere messo lì d'accordo ai due paesi, non si tratta soltanto di una misura, o non si dovrebbe trattare di una misura unilaterale, ma bilaterale, tanto da parte degli Stati Uniti come da parte del Messico, cosa che non è successo.
Quindi in cosa ferisce la dignità umana?
In quanto che sono due paesi che devono mettersi d'accordo e non soltanto fare delle cose così escludenti e vergognosi, come ha detto il nostro presidente, senza nemmeno aver parlato in questo senso col governo del Messico, con il popolo messicano. Questo è degradante e in questo senso ferisce la dignità umana e d'altra parte la ferisce perché sono più di 3.000 persone che hanno già assassinato o che hanno ammazzato o che si hanno morto proprio nel passo di questa frontiera. Questo vuol dire, eppure veda, quasi la metà non sono messicani, anche loro pensano, così lo vendono nel foro internazionale, che si tratta di messicani. Sì, la metà sono messicani, sono quasi 800.000 che passano, però veramente l'altra metà sono di altri paesi, di America Centrale, di America del Sud e anche dell'Asia. Che passano di là, è una frontiera di 3.500 chilometri dove passano tutti quelli che vogliono passare e allora qui, ripeto, si bisognerebbe, se avesse avuto questo bisogno, di stabilire delle norme specifiche, però con una concertazione fra i due paesi e non soltanto con una manifestazione di forza, di violenza, propriamente non molto intelligente.
La Chiesa a cosa è chiamata?
La Chiesa ormai, mi riferisco alla gerarchia, già ha fatto il suo compito, tanto i vescovi degli Stati Uniti come i vescovi del Messico hanno detto come loro rifiutano questa procedura. spero che questo non sia che una postura elettorale e che dopo di che passano queste elezioni si riconsideri questa maniera così poco amichevole, che è quello il meno che posso dire, fra i due popoli.
Abbiamo ascoltato il commento di Sua Eminenza il Cardinale Javier Lozano Barragán, Presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, nonché consultore della Pontificia Commissione per l'America Latina. E termina qui lo spazio dedicato all'approfondimento. Un saluto da Emanuela Campanile, un grazie particolare anche al nostro ospite Massimo Teodori, ricordo ancora professore di storia e di istituzione degli Stati Uniti all'Università di Perugia. Un saluto da Emanuela Campanile.